Buon venerdì a tutti quanti, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo del tema più discusso durante le pause caffè e più ignorato davanti a una fetta di torta. Sto parlando delle diete, quel magico universo in cui tutti sono esperti e sono pronti a dispensare consigli. Oggi proveremo a capire se esiste davvero il metodo miracoloso, se il carboidrato è un amico o un traditore e soprattutto perché ogni lunedì mattina ci sentiamo improvvisamente pronti a rivoluzionare la nostra vita, salvo poi fare pace con la pizza già il martedì sera. Allora, abbiamo invitato per parlare di diete, di tutte le più conosciute, diciamo, in voga in questo periodo, la dietista Natasha Russo. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a tutti, buongiorno Carlotta.
Io ricordo, scusate, hai messo la cuffia storta, togliela.
Non riesco a raddrizzare.
Era abbastanza ilare come situazione. Niente, dicevo, se avete voglia potete trovarla sul sito Una dietista per amica. Natasha propone sempre un sacco di consigli, dei piatti molto gustosi, ci sono dei tutorial, tutto è gratuito, quindi se per caso volete curiosare sul suo sito la trovate su Instagram o su Facebook sotto appunto la dicitura Una dietista per amica. Natasha, io direi che quando una persona è disperata, desidera dimagrire, adesso poi con queste belle giornate siamo tutti già un po' proiettati verso la primavera, l'estate, è il momento dove davvero tutti cominciano a pensare, forse dopo tutti i bagordi invernali si mangia un po' più ricco, un po' più pesante, e poi in vista delle vacanze cominciamo a pensarci per tempo, vogliamo dimagrire. Allora, le persone in generale sono disposte a fare delle cose assurde, leggono l'ultima dieta di moda, c'è sempre qualcuno che per fare colpo e sensazione sui giornali pubblica cose pazzesche e quindi saremmo pronti addirittura a ingurgitare in quel momento le formiche rosse o qualsiasi cosa ci viene proposta, no? E quindi vogliamo fare una carrellata, al di là che dopo chiaramente parleremo anche come sempre di come è giusto alimentarsi, ma una carrellata sulle diete più in voga, chiedendoti proprio subito: ma esiste una dieta comunque perfetta?
Allora, la dieta perfetta, diciamo innanzitutto che le diete tutte funzionano quando mangi meno, quando mangi meglio e quando sei costante. Quello che fallisce della dieta, che poi ricordiamo sempre che dieta vuol dire stile di vita, non vuol dire che cosa metto nel piatto. Dieta dal greco significa proprio stile di vita. Quello che fallisce è la temporaneità, non è la dieta in sé, perché quello che non funziona è quando tu fai una cosa per 3 mesi e poi torni alle vecchie abitudini. Quindi fallisce appunto il fatto che non lo fai abbastanza costantemente e a lungo, quindi la dieta perfetta non esiste in quel senso lì. Oggi esistono più di 100 modelli dietetici, diciamo tra virgolette ufficiali, e ogni anno ne nascono di nuove pillole, nuove promesse, eppure non siamo mai stati così tanto in sovrappeso, anzi l'obesità è in costante aumento nei paesi occidentali, soprattutto purtroppo anche nei bambini, e non è per una mancanza di dieta, ma è per un eccesso di confusione. Quindi
esatto, perché poi voi dietisti partecipate sempre anche a momenti informativi di aggiornamento, andate ai congressi, insomma se ne parla costantemente, quindi che spiegazioni vi date? Perché c'è questo continuo progressivo aumento di peso nella popolazione?
Ma perché da una parte si cerca sempre la scorciatoia, si cerca sempre di avere la soluzione veloce al meno tempo possibile, alla meno fatica possibile. Poi parleremo dopo anche di queste pillole che si stanno studiando, che per fortuna sono ancora in fase sperimentale, dove praticamente si cerca con una pillola di mimare addirittura l'attività fisica. Quindi l'idea è quella di fare meno fatica possibile, perché siamo tutti stressati, non abbiamo voglia né di fare la spesa né di cucinare. A dimostrazione di questo sono tutti piatti pronti che vengono già venduti, già impacchettati, solo da riscaldare. Quindi meno tempo, meno passione, meno costanza, meno voglia, più pigrizia, tanto tempo passato al computer, eccetera. Quindi chiaramente se meno ti muovi aumenti di peso. perché non è solo quanto poco mangi, ma quanto bene mangi, no? E poi soprattutto il corpo umano è strutturato per fare attività fisica.
Quindi. Beh, diciamo che siamo tutti campioni mondiali in ricerca scuse, quindi esatto. Da quelle personali del non ho tempo, non ho voglia, non sono riuscita a fare la spesa, non ho niente in frigo, ci vuole troppo tempo a cucinare, oggi non potevo, eccetera, eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo si tende anche a dire, ecco, la società è cambiata, giustamente, io sono una donna che lavoro a tempo pieno, il tempo per cucinare, fare la spesa è quello che è, però mi rendo conto che bisogna davvero dire volere potere, non bisogna sempre dire il tempo è poco, bisogna ritagliarseli questi momenti.
Anche perché ti dico, Carlotta, che comunque tutte queste scuse, che possono essere sicuramente plausibili, sono smontabili una per una, trovando una motivazione e trovando un sistema per poter risolvere il problema. Perché esatto. Se non puoi risolvere il problema non c'è.
Però cavalcando questo, anche l'industria ci propone al giorno d'oggi tanti pasti pronti, preconfezionati, lo sappiamo, l'abbiamo detto, sono ultra processati e quindi sono quelli che fanno più male. Perché?
Ma non sono neanche il male assoluto in sé, non è che se io acquisto delle verdure surgelate faccio peggio che se le compro fresche, anche a volte è meglio comprarle surgelate che fresche. Il problema è come mettere insieme un piatto sano in un tempo che sia, diciamo, utile per chi comunque lavora e ha tante cose da fare e che non ci faccia accampare delle scuse tipo ma io non ho fatto la spesa. Non è vero, perché se io ho un congelatore ci metto le cose surgelate, sono nutrizionalmente equiparabili a quelle fresche, quindi abbiamo già smontato la prima, non ho tempo di fare la spesa, per dire, no? Il problema è come le metto insieme e soprattutto per quanto tempo io riesco a mangiare in modo sano.
Dicevi prima, esistono più di 100 modelli dietetici ufficiali, quindi chiaramente non possiamo parlare di tutti e 100, ma cerchiamo di fare un po' una carrellata, perché poi ognuno può trovare anche quella adatta a sé, alla propria famiglia, eccetera. Diciamo da subito che dieta non vuol dire momento dell'anno in cui io mi metto a fare questi sacrifici, come dicevamo, mangio le formiche rosse, ma dieta vuol dire alimentazione, quindi cercare di farla tutto l'anno, e la dieta che funziona è quella che farò sempre. Allora, chiedo proprio a voi, ma voi quante diete avete fatto nella vostra vita? Quante volte poi l'avete lasciata lì e avete ripreso peso? Se volete dircelo, il nostro numero di telefono è lo 076 321 11 13, se volete scriverci o mandarci il vostro vocale, se invece preferite chiamare fatelo allo 0848 0308 08. Esistono anche dunque delle diete, chiamiamole tra virgolette, serie, scientifiche.
Esattamente, allora la prima è la dieta mediterranea, non è una moda, è in realtà uno dei modelli dietetici più studiati al mondo e ci sono stati parecchi studi che hanno dimostrato che effettivamente questa dieta può ridurre significativamente il rischio cardiovascolare, soprattutto per chi usa molto olio di oliva e la frutta oleosa. Allora, la dieta mediterranea in sé non è proprio una dieta, ma sono un po' delle linee guida dove si consiglia di mangiare abbondanti verdure, di utilizzare i legumi che non si utilizzano mai abbastanza, cereali prevalentemente integrali, olio extravergine di oliva, pesce, carne non tantissima e limitare i dolci. Quindi una giornata tipo potrebbe essere alla mattina uno yogurt con frutta e per esempio noci, un pranzo con della pasta integrale con verdure e magari ceci, non so, una pasta e ceci, una pasta e fagioli, e a cena del pesce con insalata e del riso integrale, eccetera. In sé fa dimagrire? Dipende, perché sicuramente è molto nutriente, le fibre che contenute negli alimenti, nelle verdure e negli alimenti integrali riduce l'assorbimento degli zuccheri, quindi non si hanno dei picchi di glicemia, ci sono dei grassi buoni come l'olio di oliva e il pesce, quindi aumentano la sazietà e riduce l'infiammazione. Non è una dieta miracolosa, cioè se io mi mangio 4 piatti di pasta integrale è vero che mangio tante fibre, ma sicuramente non dimagrirò.
Beh, della famosa dieta mediterranea comunque parlano sempre tutti, è quella che viene spesso consigliata dai medici, tanti nutrizionisti dicono che comunque rimane in teoria la migliore, però soprattutto, scusa, perché è anche sostenibile a lungo termine, non è estrema,
no.
Però come sempre anche qui bisogna applicarsi.
E poi appunto ripeto le quantità, perché è vero che la pasta integrale, i ceci vanno benissimo, ma se ne mangio 4 piatti con l'intento di dimagrire non riesco a ottenere quello che voglio.
Ci è arrivato subito un messaggio da un ascoltatore che ci dice: io sono celiaco e da sempre devo tenere la dieta gluten free, quindi senza glutine. E dice: io non ho mai visto sinceramente celiaci obesi. Io rettifico, nel senso, io personalmente conosco diverse persone celiache e di queste alcuni sono anche in buon sovrappeso.
Diciamo, all'inizio, quando uno ha una diagnosi di celiachia, può effettivamente presentare del malassorbimento a causa appunto degli vili intestinali che non assorbono bene, perché la celiachia distrugge un po' l'intestino, quindi potrebbe essere che in una fase 1 molti di questi celiaci siano effettivamente molto magri, smagriti, ferro basso, proprio perché non assorbono bene a causa dell'intestino rovinato. Ma poi per esperienza dire che sono tutti magri, non ce ne sono in sovrappeso, non è proprio tanto corretto, nel senso che poi dopo, una volta che l'intestino si ripristina, se uno mangia comunque troppi carboidrati o comunque in eccesso rispetto al movimento che fa, anche se celiaco, ingrasserà comunque. Però magari nella prima fase è vero, perché hanno un malassorbimento, quindi mangiano magari tantissimo ma non assorbono.
C'è comunque un trend, io ho sentito che recentemente ci sono tante persone che a scopi dimagranti, oppure pensano anche alla salute, pensano che faccia bene mangiare senza glutine, si stanno un po' orientando verso questi cibi preparati apposta e li integrano nella loro dieta anche senza che ne abbiano davvero bisogno e siano celiaci.
Ma questo sì, però bisogna anche dire un'altra cosa, che quando ci sono delle malattie infiammatorie intestinali o dei problemi intestinali, il glutine è altamente infiammatorio, quindi magari viene tolto anche in qualcuno che ha per esempio il colon irritabile. Ci sono dei protocolli di alimentazione dove si toglie il glutine non perché siano celiaci, ma perché infiamma. Mm-hmm. Effettivamente è abbastanza infiammante, però ripeto, non vuol dire che se io faccio una dieta per celiaci e devo perdere peso dimagrirò. Magari se ho un problema di colon irritabile, togliendo il glutine magari non ho più la pancia gonfia, e questo mi dà l'idea di essere più snello, però in realtà ho risolto un problema di gonfiore ma non di peso.
Ecco, a questo punto, staccandoci dalla celiachia, però rimanendo sull'argomento carboidrati, perché i celiaci non li possono mangiare, parliamo proprio di carboidrati. Spesso vengono proprio loro processati, nel senso viene fatto il processo ai carboidrati dicendo sono loro che ci fanno ingrassare, siamo noi che ne abusiamo, se volete dimagrire bisogna assolutamente toglierli, e quindi vengono proposte tutta una serie di diete low carb, come vengono chiamati, cioè povere di carboidrati.
Esatto, l'unica precisazione, Carlotta, è che i celiaci non è che non mangino i carboidrati, ma non mangino quello con il glutine.
Con il glutine, giusto, esatto. Perché c'è chiaramente anche la pasta senza glutine,
che è pienissima di carboidrati.
Il riso invece lo possono mangiare perché non contiene il glutine ed è un carboidrato.
Esattamente.
Giusta rettifica.
Allora, la dieta low carb è di principio dove io non tolgo i carboidrati ma li riduco. Riducendo i carboidrati io abbasso i livelli di insulina, anche di infiammazione da un certo punto di vista, e spingo il mio corpo a utilizzare i grassi come fonte di energia. I grassi sia che io introduca con gli alimenti, quindi i grassi del piatto, sia se io sono in sovrappeso e ho un lieve deficit calorico in questa dieta, anche i miei stessi grassi corporei. Quindi una dieta low carb potrebbe favorire effettivamente lo smaltimento dei nostri grassi in eccesso, proprio perché il corpo li utilizza al posto dei carboidrati che non gliene do abbastanza. Le diete low carb personalmente mi piacciono molto, le utilizzo tantissimo per esempio nelle donne in menopausa, in casi come l'ovaio policistico, in altri casi dove c'è una insulinoresistenza, perché abbassano effettivamente l'insulina e di conseguenza le glicemie, quindi non sono male, non sono per tutti, questa è la cosa importante da dire, non è che va bene per tutti, vanno bene per alcune persone. Meno insulina significa in qualche modo meno accumulo di grasso e una maggiore ossidazione, quindi un maggiore consumo dei grassi corporei e quindi al posto dei carboidrati. Ci sono degli studi che hanno comparato nei primi 6 mesi la perdita di peso di una dieta normale o di una dieta con pochi grassi, bene o male sono la stessa cosa. Le differenze si annullano anche dopo un anno, quindi non è che la dieta low carb faccia dimagrire di più di una dieta ipocalorica o di una dieta mediterranea ipocalorica, ma se la persona presenta dei problemi di insulinoresistenza sicuramente potrebbe essere anche una buona scelta. Oltretutto, concludo dicendo che in molte donne in menopausa una dieta low carb potrebbe ridurre le vampate, soprattutto di notte ma anche durante il giorno, perché aiuta proprio anche a ridurre questi sintomi. Quindi ci sono delle indicazioni che potrebbero essere interessanti.
Ecco, ma per quanto tempo è sostenibile una dieta del genere? È chiaro che se tu la prescrivi a una paziente perché ha un problema specifico, chiaro, non la fa un mese, la protrarrà per un certo tempo, però è sostenibile a lungo termine alimentarsi low carb per anni?
Ma low carb sì, nel senso che io non è che li levo, sono concessi determinati quantitativi anche di patate, di pane proteico, eccetera, ed è sostenibile nel lungo termine, anche perché se poi io ho dei benefici assoluti da questa dieta, mentre se io inserisco degli alimenti ricchi di carboidrati mi fanno stare male, la persona è motivata a dire: guarda, io magari mantengo un po' questa dieta, a volte sgarro, mi mangio una pizza, mi mangio qualcosa, però rimango su questa linea perché effettivamente mi fa stare bene. Aggiungo dicendo che il carboidrato in sé non è un nutriente essenziale, vuol dire che se io non lo mangio il mio corpo sopperisce alla mancanza di carboidrati, produce corpi chetonici, dopo parleremo della dieta chetogenica, e il corpo umano con i corpi chetonici ci sta bene, anzi in alcuni casi sono proprio ricercati, quindi bisogna sfatare un po' il mito. È vero, i carboidrati servono soprattutto se uno è sportivo, in determinate condizioni possono essere diminuiti, in determinate altre condizioni possono essere anche tolti, in altre determinate condizioni. Quello che è importante dire è che non è che va bene tutto per tutti.
E quindi in generale sempre no al fai da te, magari si può fare, anche se non se ne ha troppo bisogno, un consulto con una dietista e fare un piano alimentare su misura che poi uno gestisce comunque da solo nel tempo.
Esatto, una volta che uno sa le quantità, come gestirsi, anche quando ha occasioni sociali, vado al ristorante, lo sgarro settimanale, cosa faccio, uno poi dopo può anche gestirsi da solo, però è importante che non si metta a prendere la 101esima dieta di moda, perché non ha senso.
Ecco, vediamo allora chi magari pensasse o potesse immaginare di seguire per un certo periodo una dieta a basso contenuto di carboidrati, come può strutturare la sua alimentazione. Vediamo una giornata tipo.
Allora, per esempio, si può partire con una colazione, allora, o salato o dolce, quindi potrebbe fare una cosa dolce con dei pancake fatti con l'uovo, farina di avena, quindi c'è un po' di carboidrato, con dello yogurt, dei mirtilli, eccetera, oppure la colazione salata con del pane integrale o pane di avena o pane proteico con uova e avocado. Il pranzo magari con, non so, una proteina come può essere pollo, zucchine o un'insalata. La cena magari con un trancio di salmone, un'insalata e delle patate dolci, e poi magari come spuntino delle mandorle oppure un pezzo di formaggio, delle olive o un frutto con le mandorle, eccetera. Quindi vedete che i carboidrati non sono tolti ma sono drasticamente diminuiti.
Sì, spesso li metti proprio negli spuntini, come dicevi, si potrebbero mangiare delle mandorle o così, però i pasti che ci hai proposto, a parte la colazione, quasi non contenevano carboidrati.
Le patate dolci a cena.
Ah sì, d'accordo. Sì. Perché quindi si dimagrisce seguendo questo tipo di alimentazione?
Allora, inizialmente si dimagrisce perché si perde glicogeno e acqua. Il glicogeno è la forma di zucchero che i nostri muscoli utilizzano come riserva, il glicogeno lega acqua, quindi se io inizio a non mangiare i carboidrati, il glicogeno io lo utilizzo, lo brucio. Se ogni molecola di glicogeno lega 4 di acqua, chiaramente nel giro di una settimana ho perso 3 kg, però soprattutto di zuccheri e acqua. Poi dopo un po' inizio a utilizzare i miei grassi, quindi i miei grassi corporei, ma ci vogliono comunque 2-3 settimane finché si parte un po' con questo effetto. C'è da dire che magari molte persone si sentono inizialmente stanche, magari dormono male, eccetera, ma è una cosa passeggera. Ripeto, se io ho una signora in menopausa che ha 10 vampate al giorno, ma con questa dieta praticamente non ne ha più, magari può anche tollerare un po' di stanchezza, ma non ha più le vampate, per cui dipende sempre il rischio-beneficio, no?
Beh, diciamo che comunque a livello di sazietà molto spesso le persone hanno l'impressione che se mangio un bel piattone di pasta asciutta, ecco, io ho bisogno di questo carboidrato, poi mi sentirò bello sazio. In realtà è un po' un falso mito, perché maggiore sazietà viene data dalle proteine.
Esatto, poi se io mi mangio un grande piattone di pasta faccio salire i picchi di insulina, di glicemia, scendono di colpo. 2 ore dopo, a parte che ho sonno e sono poco lucido, 2 ore dopo il piattone di pasta io devo di nuovo mangiare. Se invece io riduco la pasta, ne mangio un po' meno, metto una proteina e delle verdure, riesco a far salire la glicemia molto meno velocemente e sarò sazia più a lungo.
Ci sono invece dei contro, non solo i pro, di questo tipo di dieta?
Ma allora, funziona come dicevo prima, perché mangi meno e i carboidrati non sono il demonio assoluto, appunto ripeto, dipende dal caso. I problemi potrebbero essere che socialmente magari diventa un po' difficile, no? Perché ti invitano a giro pizza e tu sei in low carb e dici vabbè, cosa faccio? Però è fattibile, perché se anche vai al giro pizza puoi sempre prenderti una grande insalata prima e prendi magari solo 2 o 3 gusti e non esageri, insomma.
Io mi ricordo che una volta hai dato il famoso trucco dell'uovo sodo. Hanno scritto diverse persone dicendo: ma sai che questo consiglio l'ho seguito, è stato geniale. Allora ridiamolo per chi non era sintonizzato quella volta.
Allora, perfetto. Allora, soprattutto il rimedio antiaperitivo, ma antipicco di glicemia. Quando avete in previsione la grande mangiata o il grande aperitivo, mangiate un uovo sodo prima di uscire, in modo che arriviate all'aperitivo che siete già sazi, bevete poco, mangiate niente perché l'uovo è pesante e quindi potete godervi poi dopo la cena più tardi. Oppure è un buon modo comunque di modulare la glicemia, quindi potremmo anche utilizzarlo se uno è in low carb, mangia l'uovo sodo e va a farsi il giro pizza. Così magari mangia molta meno pizza perché ha già l'uovo sullo stomaco, anche 2 uova volendo.
Beh, comunque è riconosciuto ad aumentare le proteine, diminuire i carboidrati, si ottiene questo effetto, l'hai spiegato, di dimagrimento, quindi anche quando si rifà le famose diete da giornaletto oppure insomma sui siti social se ne trovano di tutti i colori, vengono proposte soprattutto questi tipi di diete. Sono molto strette quando ti propongono loro: il lunedì mangia questo, martedì mangia quell'altro, e sono sostenibili per poco tempo. Infatti tante persone le fanno all'ultimo momento prima della prova a costume, perdono addirittura anche 5-6 kg oltre, sono tutte contente, però lo sappiamo, appena si torna alle vecchie abitudini, quello che era stato perso viene vanificato.
Ma infatti quello che ci fa recuperare peso è la temporaneità della dieta, non è la dieta. Non esiste una dieta sbagliata, sono tutte giuste, tutte fanno dimagrire, ma è la temporaneità. Se io non riesco a sostenere nel lungo termine questo tipo di alimentazione, io prima o poi ritornerò alle mie vecchie abitudini. Questo vale per qualsiasi dieta e vale anche per le eventuali iniezioni dimagranti, pastiglie, eccetera. Se io non riesco a fare un lavoro su di me mentale di dire no, devo cambiare proprio stile di vita, nessun sistema funzionerà alla lunga.
Qualcuno ci scrive: io preferisco seguire queste diete dove mi viene detto che cosa devo mangiare per ogni pasto, perché almeno lo seguo puntigliosamente, so di non sbagliare e sono anche pigra, non ho bisogno di formulare io insomma i miei pasti. Invece diamo delle linee guida. Hai fatto un esempio per un giorno, ma come si compone questi menu se si vuole anche a lungo termine sostenere una dieta a basso contenuto di carboidrati?
Ma la signora diceva che a lei piace avere lunedì, martedì, tutti i giorni stabiliti, no?
Sì, giusto. Esatto.
Ma personalmente dico come lavoro io, nel senso io spiego come deve essere in linea di massima, poi faccio una tabella con tutte le sostituzioni, quindi quando non vuoi mettere il pollo metti il salmone, più o meno quanto, e poi do comunque una settimana di esempio fatta da me dove ti metto lunedì, martedì, ma non è la legge. Nel senso che se lunedì sei fuori e vai a mangiare, non lo so, la bistecca e invece c'è il polpo, non succede niente se mangi la bistecca. Cioè è per avere l'elasticità mentale di potersi gestire da soli. Poi chiaro, le linee aiutano, la dieta settimanale aiuta, però non deve essere una tavoletta scolpita nella, cioè nel senso ci vuole una certa elasticità, per quello che comprendere il come costruito è molto meglio che averlo lì e seguirlo. Perché se poi ti ritrovi in una situazione, sei in vacanza, se non sei capace di gestirlo tu, crolli e torni dalle vacanze e hai mollato tutto.
Diciamo, si riducono i carboidrati, quando si introducono nel pasto, meglio a mezzogiorno, meglio la sera?
Anche qua dipende, io solitamente li consiglio alla sera e di non metterli a mezzogiorno, anche perché nel pomeriggio lavoriamo tutti. Avere sonno dopo pranzo non va bene per nessuno, quindi i carboidrati comunque fanno venire un po' di sonno. La sera, proprio perché fanno venire sonno, io li consiglio perché così si dorme meglio.
Chiedevo anche perché spesso queste diete ti dicono mangia piuttosto la pasta a mezzogiorno e la sera rimani leggerino con solamente proteine e verdure. Invece
no,
dopo è stato un po' rivoluzionato questo concetto.
Io personalmente preferisco darli alla sera, così la gente mi dorme, perché se io personalmente mangiassi solo una bistecca e un'insalata, io a luna di notte ho fame.
Nel frattempo sono arrivati molti messaggi, non preoccupatevi, vi rispondiamo immediatamente. Ci ascoltiamo prima Tiziano Ferro e poi appunto spazio alle vostre domande. Qualcuno ci ha mandato un messaggio estremamente strepitoso, dice: l'unico oggetto domestico che riesce a rovinarmi la giornata senza nemmeno accendersi è la bilancia. Oggi stiamo parlando di diete, lo stiamo facendo con Natasha Russo, dietista. Come dicevo all'inizio della puntata, se volete la trovate sui social, Instagram, Facebook, sotto Una Dietista per Amica, trovate filmati, ricette, consigli, tutto gratuitamente evidentemente. Stiamo cercando oggi con lei di parlare delle diete più conosciute e di analizzare un po' i pro e i contro. Allora, un'ascoltatrice ci dice: io sono sempre brava fino all'ora della merenda, poi però mi lascio andare. Come posso fare ad aggiustare questo momento della giornata?
Primo consiglio che mi sento di darle è magari di fare una merenda con delle proteine invece che con il biscottino o qualcosa di frutta, eccetera. Quindi provare magari a mangiare qualcosa di salato, un cubetto di grana, 5 olive, una manciata di arachidi, anche l'uovo sodo a merenda. Magari riesce in quel momento lì poi a non farsi prendere e mangiare troppe cose, perché poi alla fine di cosa siamo golosi? Dei carboidrati, no? Alla fine i biscotti, non è che ci viene voglia di mangiare l'uovo sodo, però quello potrebbe un attimino tamponare la situazione.
Beh, possiamo dire, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni con dei medici, il grande problema è quello della fame emotiva. Probabilmente anche nell'arco della giornata tutti siamo impegnati con le nostre attività, con il lavoro, e riusciamo ad occupare la mente. Quando ci fermiamo, ecco che inconsciamente, senza saperlo, cerchiamo anche questi tipi di gratificazione. In più, se come spiegavi tu, magari non abbiamo mangiato adeguatamente a mezzogiorno o a merenda e si alza il fatidico cortisolo, poi non riusciamo più a resistere.
Esattamente, sì.
Allora, abbiamo invece un altro ascoltatore che ci chiede: ma la pasta bisogna pesarla, anche il riso bisogna pesarlo nelle diete?
Ma dipende, allora ripetiamo, dieta vuol dire stile di vita, quindi vuol dire mangiare un po' di tutto in modo equilibrato. Io personalmente faccio pesare la pasta e il riso solo le prime volte per dare un'idea di quella che è la porzione, perché il mio tanto e il tuo tanto non sono lo stesso tanto, per cui mettiamoci d'accordo su quanti grammi e così siamo a posto. Poi se invece che 50 sono 55 o 60 non succede niente. Però normalmente io do delle porzioni, sto parlando di chi vuol perdere peso, dopo ci sono vari livelli, c'è anche lo sportivo che magari deve mettere peso, piuttosto che la signora che è troppo magra deve, però in ogni caso do delle porzioni, perché ripeto, il mio tanto e il tuo tanto non sono la stessa misura, quindi bisogna essere d'accordo.
Una persona ci scrive: io ho provato varie volte la dieta quando ho avuto successo, e l'ultima scrive tra parentesi finita pochi mesi fa con meno 20 kg, è perché mentalmente si era pronti e soprattutto ben accompagnati. Diciamo che al giorno d'oggi voi dietisti lo sapete, tante volte non basta più solamente la dieta, ma bisognerebbe tener conto di tanti fattori multidisciplinari, quindi pensare anche chiaramente al coach sportivo, al coach mentale, non mi piace tanto dirlo così, ma immaginare di fare anche delle tecniche di rilassamento. Ognuno può scegliere se fare tecniche di respiro, tecniche di meditazione, comunque non si pensa più solo al piatto.
Sì, e poi vorrei aggiungere una cosa che secondo me è importante. Noi spesso vediamo chi ce l'ha fatta, no? Chi ha perso 20 kg come uno che è un supereroe, che non ha mai sbagliato. In realtà la persona che ha perso 20 kg ha sbagliato tantissime volte, ma la differenza è che non ha mollato. Quindi la cosa importante che deve passare non è tanto quanto ho perso, quanto tempo, eccetera, ma il fatto che quando sbagli ti rialzi e riparti, non ho sbagliato, ho mangiato mezzo panettone e allora basta, adesso smetto. No, hai mangiato mezzo panettone, non succede niente, da domani riprendi. Chi riesce è chi ha fallito tante volte. Quindi questo è importante da dire, non è che sono supereroi, hanno sbagliato, tutti noi abbiamo sbagliato, è giusto sbagliare, però è giusto poi dall'errore riprendersi, perché utilizzare l'errore come scusa per dire ah no, io non ce la faccio, non va bene.
Fabio dice: la società occidentale è diventata soggetta al sovrappeso da quando si è annientata la struttura diciamo familiare tradizionale, lavorano entrambi e nessuno ha più le energie per impegnarsi in una nutrizione equilibrata. Non serve molto parlare di dieta mediterranea se poi nessuno trascorre più di 10 minuti in cucina. Ho conosciuto casi in paesi anglosassoni nei quali persino nei nuovi appartamenti non vengono nemmeno più previste delle cucine, ma solo dei forni a microonde. Lo dicevamo un po' in apertura, no, della puntata, che comunque da un lato assolutamente non ci piove, la società è cambiata, non ci sono più insomma queste famiglie dove mamma, nonna, zia e tutte le donne magari si riunivano in cucina e ci stavano ore a preparare pietanze fantastiche. Però è anche vero che purtroppo bisogna organizzarsi, bisogna pianificare, la vita è più complicata, però si può fare.
La vita è più complicata da una parte ed è più facilitata dall'altra, perché magari la nonna doveva stare a tirare la pasta col mattarello, oggi me la posso andare a comprare già spianata. Quindi, come dicevo all'inizio, ci sono mille scuse e mille modi per smontarle tutte, per cui è vero, ma è anche vero che bisogna evolvere con la società, perché sennò rimaniamo a fare, non so, del sentimentalismo, che non è il caso, cioè è così. E con quello che abbiamo oggi a disposizione abbiamo veramente tanto, basta usare un pochino di diciamo accortezza per poter preparare dei pasti decenti in 30 minuti. Veramente abbiamo tutto che ci aiuta, no? Poi ripeto, se uno vuol trovare delle scuse ne possiamo trovare veramente, stanno qua tutta la giornata, ma per ogni scusa la possiamo comunque smontare.
Beh, un altro grande problema è quello dei bambini, si sa, le statistiche parlano chiaro, i dati di bambini in sovrappeso o obesi spaventa. Qualcuno ci scrive: buongiorno, ma quando ad avere la tendenza al sovrappeso una bimba di 9 anni mangia tutto, anche frutta e verdura, ma ha sempre fame e non mangia, divora?
E anche qua bisogna vedere, allora, da una parte un po' il discorso che facevi tu, Carlotta, della fame emotiva, sicuramente. Dall'altra magari guardare un attimo l'apporto di fibre, l'apporto proteico, e magari questa bambina mangia di tutto ma mangia anche troppo, mangia troppo in fretta, quindi ci sono tantissimi aspetti da poter guardare. Poi chiaro, con i bambini io lavoro spesso, è anche divertente perché ho dei cibi, si possono combinare insieme, far vedere un po', il bambino poi si responsabilizza e si motiva, no? Quindi soprattutto perché è piccolo si può agire subito e si evita che diventi a 20 anni magari troppo obeso, ecco.
Qualcuno invece ci chiede: buongiorno, ma dopo cena un paio di quadretti di cioccolato amaro 70-80 di cacao, mette tra parentesi l'ascoltatore, può essere sdoganato oppure mi dà delle eventuali alternative? Ecco, quando uno come il nostro ascoltatore ha comunque quel bisogno di terminare con anche lo zucchero o qualcosa che appaghi.
Allora, confesso che io dopo ogni pasto mangio sempre un quadretto di cioccolato nero. Quindi assolutamente sì, tra l'altro fa bene, antiossidanti, dà piacere, eccetera. Assolutamente io lo sdogano a tutti, quindi anzi addirittura lo metto nei piani dietetici, un quadrettino di cioccolato col caffè dopo pranzo e dopo cena, se uno beve il caffè o se no anche senza. Assolutamente sì, va benissimo.
Invece un'altra ascoltatrice dice: grazie per tutti i preziosi consigli, volevo sapere come si deve considerare in questa dieta, quindi la mediterranea, stavamo parlando di quella, se per caso vi foste sintonizzati adesso, come considerare la frutta e addirittura la verdura se mangiata in grande quantità.
Allora, la verdura mangiata in grandi quantità non dà problemi se non di gonfiore intestinale se uno non è abituato. Troppa frutta, bisogna stare attenti. Cosa vuol dire troppa frutta? Perché comunque la frutta contiene zuccheri, carboidrati, quindi se io mangio un frutto come dessert dopo un pasto va benissimo, se lo mangio a merenda con delle mandorle va benissimo, non va benissimo se io invece che pranzare mangio quattro mele e due pere, perché quelli sono solo zuccheri e non hanno proteine, quindi dipende sempre il quando, il quanto, il come.
Invece qualcuno ci dice: buongiorno, avete toccato un tasto dolente, mangiare un po' di tutto, cosa che io assolutamente non faccio, visto che non mangio né frutta né verdura perché non le digerisco. Posso ugualmente fare una dieta per perdere peso, premettendo che non mi abbuffo, spesso salto il pranzo. Ho già fatto diverse diete, ma dopo alcuni mesi smetto perché sono stufo.
Perché non mangia le verdure? Impossibile perdere peso senza mangiare le fibre.
Beh, ha toccato diversi punti
Ce ne sono.
importanti questo ascoltatore. Uno, ci sono tante persone, più di quello che si pensa, che mangiano zero verdure o comunque un quantitativo limitatissimo di verdure, anche se sono adulti, perché i bambini no, non lo vogliono perché è rossa, no, perché è verde, però poi da adulti magari si recupera qualcosa.
O magari perché non è cucinata bene, bisogna dire una cosa, no?
Provare a cambiare.
Certo, parliamo della zucchina per esempio, la zucchina al vapore non è buona, non possiamo star qua a dire che è buona perché la zucchina al vapore non è buona, però io la zucchina la posso fare in tantissimi modi, per esempio, non so, io la taglio a listarelle, metto un po' di pangrattato, di spezie, di olio, la metto in friggitrice ad aria, diventano degli stick di zucchina, i miei figli le mangiano, oppure le taglio a rondelle, le faccio cuocere con l'olio e la cipolla del prezzemolo, oppure le faccio ripiene con la carne, oppure le faccio al forno, cioè non deve essere una penitenza mangiare le
Esatto,
verdure.
molto spesso davanti ai piatti degli spinaci bolliti,
Che
tanti dicono: cavoli,
tristezza!
non sono in ospedale.
Esattamente, gli spinaci diciamo sono buoni con la panna.
Però, ecco, a differenza tua ci sono delle dietiste che dicono sempre: però anche la verdura senza l'olio, senza la panatura, senza qui, senza là, insomma, è meglio eccedere un pochettino, ma mangiarla.
Ma non è che,
Questo.
no, non è una questione di eccedenza. Adesso gli studi anche comunque nuovi dicono che è quasi meglio far saltare la roba nella cipolla con l'olio che mangiarla al vapore, perché la roba al vapore non va bene per tutti perché concentra troppo i sali minerali. Quindi persone che hanno problemi di ritenzione idrica, per esempio, non è proprio il massimo mangiare la roba al vapore. Meglio saltarla, meglio farla nel forno. Poi c'è anche poi il discorso delle vitamine, preservarle, quindi magari si fanno nella famosa pentola a pressione qualche minuto, poi si saltano magari nel wok con un po' di olio, cioè deve essere buona, perché sennò io ho tutta una generazione di pazienti che sono scioccati dalle verdure al vapore, ma io li capisco. Però ci sono veramente tanti modi, si possono fare le polpette con le zucchine, sono 20.000 ricette e vanno sempre bene.
Beh, tra l'altro, appunto, suggeriamo, se avete voglia, di andare a curiosare un po' sul podcast della consulenza Rete 1. Abbiamo, per esempio, dedicato una puntata alla friggitrice ad aria calda e anche lì hai dato tanti, tanti consigli per cucinare le verdure in maniera molto leggera e comunque gustosa. Un altro punto che emerge dal messaggio del nostro ascoltatore dice: io non mi abbuffo, addirittura salto dei pasti.
È ancora peggio. Perché comunque, allora, poi salti i pasti, hai più fame il pasto dopo, recuperi, mangi troppo, mangi in fretta, fai indigestione, vai a dormire, la mattina dopo hai la nausea, salti la colazione e vai avanti. Così a reiterare queste abitudini sbagliate, per cui veramente è importante introdurre energia alimentare, diciamo, a livelli sempre organizzati, a orari stabiliti, più o meno sempre gli stessi, senza esagerare con un nutriente rispetto all'altro. Anche qua non ho tempo di mangiare, è una scusa che io smonto in 30 secondi.
E da ultimo lui dice: dopo alcuni mesi smetto perché sono stufo. Quindi sicuramente, come hai detto in apertura, la dieta è un cambiamento nel lungo termine, quindi devo comunque cercare di mangiare delle cose che mi piacciono, altrimenti smetterò presto.
Esattamente, ma il fallimento della dieta è il fallimento della temporaneità, perché se io costringo un paziente, ripeto, a mangiare le carote bollite, questo poveretto mi tiene per 3 settimane, 1 mese e poi mi dice: guarda, io non vengo più. Però, per tornare al discorso del signore, pretendere di poter avere un'alimentazione sana, perché poi si parla di quello, non solo di dimagrire, senza mangiare nessun tipo di verdura, è un po' impossibile.
Allora, forza, un bel libro, oppure si cerca in internet ricette bizzarre sulle verdure, le provi, sicuramente troverà qualcosa, giusto?
Io avevo fatto anche un ricettario per cucinare le verdure, ecco, in modo divertente, quindi sì.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, è possibile che io proprio non riesco da circa un anno a perdere nemmeno un etto? Sono donna, 57 anni, peso 72 kg, altezza ahimè in discesa, ora è 1,58, sono in menopausa definitiva da circa 3 anni.
Diciamo che la menopausa non è che aiuti a perdere peso, insomma. Poi c'è da dire, non è che la menopausa in sé faccia ingrassare, quanto il fatto che magari la donna in menopausa diventa anche un po' più pigra, magari esce più spesso, magari mangia un po' di più, si fa l'aperitivo, quindi quello che sembra una restrizione calorica in realtà non lo è. E poi magari l'alimentazione non è proprio perfettamente corretta. Io ho delle persone di 80 anni che riescono a dimagrire, quindi non è una questione di quanti anni, quanto del tipo di alimentazione che, diciamo, deve essere tagliata su misura. Non posso prendere una delle 100 diete o provarle tutte e trovo la mia. Deve essere uno che fa quello di lavoro, che ti dice: guarda, secondo me, per come vivi tu, per gli esami del sangue che hai, per lo stile di vita, tu è meglio che mangi così, perché sennò non funziona, o funziona per poco.
Certo. Severino invece ci chiede che cosa ne pensi della dieta dissociata. Lui dice: a me ha dato comunque buoni risultati.
Ma ripeto quello che ho detto all'inizio, tutte le diete funzionano, è la temporaneità che fallisce. Quindi se io la dieta dissociata la tengo e la mantengo con ovviamente delle porzioni che non sono esagerate, perché se io nella dissociata faccio mangiare 3 etti di pasta asciutta, chiaramente sono troppi, funziona, anche perché a livello digestivo per alcune persone è molto meglio non associare i carboidrati insieme alle proteine, quindi in alcuni casi effettivamente funziona bene, però è sempre una questione di quanto.
Dunque c'è un'altra ascoltatrice che chiede: e la minestra di verdure e cereali va bene?
Come cena intende?
Non è specificato.
Beh, sì, va bene, nel senso, però ci metterei una proteina, ci metterei un pezzo di formaggio, insomma, insieme.
Quindi solo verdure con pochi cereali non è abbastanza?
Non è equilibrato, quindi manca una fonte proteica, ma un pezzetto di formaggio lo possiamo mettere.
Avevi anticipato, parleremo anche di dieta chetogenica, quando abbiamo parlato di diete a basso contenuto calorico, la dieta chetogenica, scusa, carboidrati, la dieta chetogenica per un periodo lì elimina completamente, corretto?
Allora, diciamo che la dieta chetogenica, quella vera, non quella che viene pubblicizzata sui social come dimagrante, perché non è nata per far dimagrire, la dieta chetogenica è nata negli anni 30 del Novecento per curare l'epilessia nei bambini che erano farmacoresistenti, perché si è visto che mimare il digiuno o abbassare tantissimo i carboidrati con produzione di questi corpi chetonici, no, che appunto vengono prodotti in assenza di carboidrati, riduceva le crisi epilettiche di questi bambini che non traevano beneficio dai farmaci per l'epilessia. E quindi è nata proprio come una dieta medicale. In effetti, quando l'ho studiata all'università era veramente difficilissima da preparare, perché bisognava prendere un bilancino, mettere una fragola divisa in quattro perché il bambino non poteva mangiare troppi carboidrati, perché sennò gli venivano le crisi epilettiche. Quindi la dieta chetogenica di cui stiamo parlando adesso non è questa dei bambini epilettici, ma è quella un po' più commerciale, dove io riduco i carboidrati a meno di 30 grammi di carboidrati netti al giorno, quindi veramente pochi, perché il corpo possa produrre questi famosi corpi chetonici, che appunto aiutano anche in qualche modo a stabilizzare alcune patologie. L'epilessia sicuramente, l'insulina resistenza grave, ci sono delle persone che proprio non tollerano i carboidrati, quindi va tolta. In alcuni casi, quando l'obesità è troppo severa, io devo far perdere peso al paziente molto in fretta, e ho buonissimi, diciamo, risultati per l'emicrania. La dieta chetogenica è perfetta, ottima per l'emicrania, quando magari uno non ha più voglia di prendere troppe pastiglie. Effettivamente ridurre i carboidrati riduce le crisi di emicrania.
Però è anche vero che la dieta chetogenica può avere delle controindicazioni, quindi è meglio farla seguiti, non fare il fai da te.
Assolutamente, è un protocollo medico. Come dicevo prima, all'università ci facevano usare il bilancino, quindi non è una roba che io vado su Instagram e me la faccio. Poi ci sono delle controindicazioni, vanno guardati gli esami del sangue, perché non tutti la possono fare. Bisogna guardare certi valori ematici, vedere se il paziente la potrebbe tollerare, e poi vedere rischio-beneficio. Nel senso che se il paziente ha un'emicrania tale che deve prendere 3 grammi di pastiglie per farla passare, e la dieta chetogenica magari gli fa togliere definitivamente il farmaco, lo fa ridurre tantissimo, magari ne vale la pena, almeno provare. Poi è difficile da mantenere sul lungo termine, no?
Esattamente. Quindi molto spesso voi dietisti lo fate con un paziente, valutando se magari ci scriveva prima una signora: io sono bloccata, non riesco a perdere neanche un etto. A volte, con qualche cosa di un pochino drastico, fate quel click per cui dopo rientrate in un'altra dieta.
Sì, ma difficilmente propongo la chetogenica come primo click, nel senso, qua arriviamo quando uno le abbiamo provate tutte, magari ci proviamo, però ripeto, bisogna vedere caso per caso. Poi c'è un rischio che la persona mangi troppi grassi, perché effettivamente se non mangi carboidrati devi aumentare i grassi. In alcune persone sale il colesterolo, per cui non è sempre bene, e poi se la dieta è mal gestita uno può perdere la massa muscolare, e questo è ancora peggio che non farla.
Ettore ci dice: buongiorno, ma se mangio tutto però poco, dimagrisco? Sono solo un paio di chiletti che dovrei perdere.
E il tutto un po' è un po' pericoloso, perché bisogna sapere esattamente di ogni cosa quanto, perché di tutto un po' può voler dire tutto e male. Quindi secondo me vale proprio la pena un po' vedere di strutturare i macronutrienti, no? In base alla tua vita fisica, in base all'età, in base a tante cose. Quindi di tutto un po' vuol dire tutto e niente.
Abbiamo parlato delle verdure. Qualcuno ci chiede: certo, dieta con pochi carboidrati, tante proteine, però l'errore più comune è quello poi di mangiare troppa carne. Che come dice, come bisogna strutturare bene questa dieta?
Allora, ne avevamo già parlato l'altra volta, no? Che mangiare le proteine non significa mangiare la carne. Quindi sfatiamo questa cosa che se io mangio una dieta low carb devo mangiare tanta carne. Non è vero. Io devo mangiare il giusto apporto di proteine, quindi neanche troppe, e riduco i carboidrati. Quindi che cosa aumento? Le verdure e i grassi. Quindi non è che se tolgo un po' di carboidrati mangio 800 grammi di carne alla volta, eccetera. Quindi non mangio più carne, non ne mangio di quantità maggiori, sì, magari un pochettino di più, ma non tanto. E le proteine sono contenute anche nel pesce, nelle uova, nei formaggi, nel tofu e in tanti altri prodotti vegetariani che non sono carne.
Ecco, tra tutte le varie domande che ci sono arrivate dagli ascoltatori, ce l'aspettavamo, c'è anche chi ci chiede che cosa ne pensi adesso di questo trend delle puntoline. Volevamo parlarne, certo adesso ci rimangono pochi minuti, è un capitolo abbastanza vasto, magari dai due elementi e poi torneremo a parlarne successivamente.
Allora, la puntura dimagrante, che è quella che stimola appunto il GLP-1, fa sentire sempre sazi, rallenta lo svuotamento dello stomaco, quindi è sicuramente un aiuto per coloro che fanno fatica a iniziare una dieta, no? Che magari hanno provato tante cose, non ha mai funzionato, questo inducendo anche un po' di nausea, automaticamente li invita a mangiare meno e non a buffarsi perché non hanno proprio fame. È un po' come il discorso di tutte le altre diete. Se io smetto la puntura, devo avere un solido appoggio di qualcuno che mi insegna poi come mangiare dopo. Perché se io la fame che io non sento più è finta, nel senso che io non ho fame perché faccio la puntura. Una volta che smetto la puntura, io ho fame, cosa faccio? Io ho imparato a mangiare sano. Se ho imparato a mangiare sano, il peso perso con la puntura, wow. Se io non ho imparato a mangiare sano perché non ho fatto un lavoro su di me, perché non ho imparato a cucinarmi le verdure in modo sano rispetto a diminuire una cosa, aumentare un'altra, sarà un ennesimo fallimento. È sicuramente un grande aiuto per molti, però appunto ripeto, deve esserci sotto un bel sostegno di qualcuno che poi ti insegna a fare dopo cosa fare. Perché se io lo faccio sperando che poi tanto sono guarito, l'obesità non è una malattia che guarisce, è un costante impegno, no? Quindi io dimagrisco grazie alla puntura, benissimo, quando smetto cosa faccio, come devo mangiare, quindi questa è la parte assolutamente importante.
Certo, Betta ci scrive invece: sostituire pasta di grano con pasta di farro può avere un buon effetto per una dieta?
Sono sempre carboidrati, non cambia assolutamente niente.
Beh, però molto spesso, ecco, nelle diete si sbizzarriscono chi le ha proposte di appunto sostituire con delle paste, con dei contenuti di piselli, carote, insomma quant'altro, dicendo che sono un po' più proteiche. È un inganno.
Allora, che siano un po' più proteiche magari hanno un impatto sulla glicemia effettivamente minore, però il farro è alla stregua del frumento, più o meno il cugino insomma del frumento, quindi se io vado a guardare per 100 grammi quanti carboidrati ha la pasta di frumento rispettivamente quella di farro, non ci sarà una grande differenza. C'è magari una differenza sul tipo di glutine, del tipo di risposta, non so, del mio corpo, magari mi gonfia meno, mi piace di più, mi sazia di più, però a livello calorico e di carboidrati eccetera non è che cambi molto.
Catrina ci dice: potrebbe ripetere il nome della dieta che aiuta per l'emicrania? Mia figlia soffre molto di emicrania, ha provato tante medicine ma non c'è niente che l'aiuta. Grazie mille.
E si parla appunto della dieta chetogenica, quindi potrebbe essere una cosa da provare per vedere se può dare dei benefici.
Ecco, sempre con
assolutamente va fatto
il
a tavolino,
medico, certo. Anche che poi segue magari già la paziente per le sue emicranie. Bene, allora Natasha, ci siamo marcate ancora tante altre diete di cui volevamo parlare, proprio perché anticipando il fatto che presto su tutte le riviste, poi sui social, ne vedremo di tutti i colori, dalla dieta della bella addormentata, quella del limone, poi ci saranno le proposte più strambe, ce le siamo marcate tutte, torneremo a parlarne per forza in una prossima puntata, ma parleremo di tutte. Anzi, se voi ne trovate qualcuna bizzarra, spiritosa, potete anche scriverci, così cercheremo di parlare anche di quella. Grazie mille Natasha, grazie a voi per tutte le interessantissime domande che ci avete mandato. Vi auguro un ottimo fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì.